5 FM.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Israele annuncia il via libera all'operazione Rafah, ma Hamas fa sapere di aver accettato la proposta dei mediatori relativa al cessate il fuoco. E poi in questi primi 25 minuti del mondo alla radio parleremo di lavoro, perché il part-time rischia di penalizzare sempre più le donne. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Damiano Caprio e Gustavo Messina. Però le sirene che ci arriva, il suono delle sirene che ci arriva da Gaza. Allora, noi dobbiamo dire che Israele dice che l'operazione a Rafah sarà limitata dal punto di vista militare, condotta, dicono, con l'obiettivo di premere su Hamas per un accordo sugli ostaggi. Questo lo ha riferito la CNN, che appunto cita fonti locali. La stessa fonte ha detto che Israele ha informato gli Stati Uniti del piano di evacuazione dei civili da Rafah prima del colloquio tra Biden, presidente americano, e il premier israeliano Netanyahu. Intanto le brigate EZ-in al-Qassam, braccio armato di Hamas, avrebbero sparato razzi contro le truppe israeliane che hanno appunto preso il controllo del lato palestinese del valico di Rafah, che, ve lo ricordiamo, divide la striscia dall'Egitto. Qui però si pone tutto un problema proprio di aiuti umanitari, perché il portavoce dell'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, Jens Lerk, ha avvertito che un assalto a Rafah potrebbe interrompere le fragili operazioni, lui dice, di aiuto alla popolazione palestinese. In sostanza, tutto il carburante che entra a Gaza passa per Rafah e qualsiasi interruzione bloccherebbe il lavoro umanitario. Allora, siamo davvero di nuovo a rischio carestia. In realtà ormai sono mesi che a Gaza si parla di rischio carestia. Allora, abbiamo in linea Gianluca Ranzato di Save the Children Italia. Buon pomeriggio, Ranzato.
Buon pomeriggio.
Allora, davvero qui rischiamo un, diciamo, esacerbarsi della carestia che è in atto ormai a Gaza da circa 5 mesi a questa parte.
Sì, diciamo, in questo momento non si può ancora parlare proprio letteralmente del concetto di carestia, inteso non tanto quanto diciamo il concetto anche biblico, se vogliamo, culturale di carenza di cibo, ma proprio con il significato che gli attribuiscono le Nazioni Unite, ovvero una sistematica moria per fame della popolazione. Però il punto è che la tutta l'operazione di Gaza è in condizioni di emergenza nutrizionale e che certamente la popolazione che è in questo momento a Rafah, parliamo di 1.300.000 persone, tra cui oltre 600.000 bambini, è sostanzialmente appesa a questa condizione di emergenza, dopo la quale c'è solo la carestia, solo da il sottile cordone degli aiuti umanitari che rientrano col cortagocce attraverso il valico di Rafah.
Che tra l'altro in questo momento il valico di Rafah è chiuso, perché anche poco fa il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che le cose si stanno muovendo nella direzione sbagliata. Sono turbato e angosciato dell'attività militare israeliana a Rafah. La chiusura dei valichi di Rafah e Karam Shalom è particolarmente dannosa per una situazione umanitaria già disastrosa. Devono essere riaperti immediatamente. Allora, Ranzato, i vostri, diciamo, le vostre antenne sul territorio vi dicono davvero che in questo momento si sta correndo comunque, diciamo, se non proprio un rischio classico di carestia, ma comunque di forte malnutrizione per i tanti bambini che sono in questo momento nella striscia di Gaza?
ma assolutamente la situazione è già disperata in questo momento. Ora, cosa parliamo quando parliamo di rilocazione? Parliamo dello spostamento e attenzione, sono già arrivati ieri gli avvisi di spostamento nella zona di Al-Mawasi, per la precisione, che è una zona completamente brulla, è una striscia di sabbia sostanzialmente presso la costa del mare, senza nessun servizio. Ora, 600.000 bambini che devono essere spostati in questa zona, già in condizioni di malnutrizione, laddove gli aiuti umanitari faranno fatica ad arrivare, già era difficile arrivare su Rafah. Ora, se togliamo anche questo, come sostanzialmente dice il segretario generale delle Nazioni Unite, la situazione diventa definitivamente quella di aprire le porte completamente alla carestia, proprio come la conosciamo nei suoi aspetti più drammatici. Il rischio per i bambini è enorme in questo momento, bambini che già stanno soffrendo in maniera indicibile in tutta Gaza e certamente a Rafah.
Siete avanzato, voi però riuscite in qualche modo a intervenire in quella zona, oppure anche per voi diciamo gli aiuti sono preclusi?
No, non sono preclusi, e Save the Children è presente ed ogni aiuto che arriva è fondamentale ed è importante, ma assolutamente gli aiuti che arrivano sono ampiamente insufficienti, le nostre attività sono, come si può dire, ridotte al minimo e concentrate sul salvare le vite, ridurre le sofferenze il più possibile. Non è quello che vorremmo e potremmo fare, ma è, diciamo così, veramente il minimo che si possa fare con quel, ripeto, contagocce di aiuti che riescono ad entrare attraverso il valico di Rafah. È molto frustrante, anche il 5 stesso a Rafah è stato un bombardamento, ci dicono i nostri colleghi, che ha portato alla morte tra le 22 persone colpite di 8 bambini.
Esatto, e poi diciamo tra l'altro c'era sempre la possibilità di costruire questo molo per far arrivare gli aiuti da Cipro, però insomma questo molo sembra che prima della fine dell'estate non sarà pronto, e tra l'altro le cattive condizioni del tempo in questi giorni sembra che stiano rallentando proprio anche le operazioni di costruzione.
Esatto.
Allora io ringrazio Gianluca Ranzato di Save the Children Italia per essere stato con noi, buon pomeriggio Ranzato.
Grazie mille a voi, buon pomeriggio.
E purtroppo ci sembra che la situazione stia peggiorando dal punto di vista della tensione, perché poco fa è intervenuto anche il governo turco, che considera un crimine di guerra il controllo della parte palestinese del valico di Rafah da parte dell'esercito israeliano. Diciamo che però quanto sta avvenendo nella striscia in qualche modo anche ha dei riflessi in Cisgiordania, dove sono presenti, dove è presente la maggior parte dei palestinesi. Ecco, le forze di sicurezza israeliane avrebbero eliminato un terrorista armato, distrutto laboratorio di esplosivi e trovato un fucile Kalashnikov a Tulkarem, appunto una cittadina in Cisgiordania. Questo lo riferisce l'esercito, aggiungendo che nel corso dell'operazione sono stati scoperti anche degli esplosivi. 13 persone ricercate, ha fatto sapere ancora l'esercito israeliano, sono state arrestate ieri in Cisgiordania. Però appunto c'è qui anche una presa di posizione dell'Unione Europea, perché l'altro rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha detto che la Cisgiordania è pronta ad esplodere, e questo è davvero inquietante. Questo in qualche modo ce lo conferma anche Mary Calbelli, coordinatrice responsabile delle attività dell'ONG Progetto Mondo in Palestina.
Chiaramente è diventata la situazione, è diventata così inappropriata anche per loro, è diventata impossibile come vita quotidiana, quindi la gente non ne può più, questo è quello che ci stanno dicendo. Sperano in un accordo, sperano in un fine questo conflitto, e temono allo stesso tempo che comunque Israele, lo Stato di Israele, che il governo dell'estrema destra decida che finita, una volta finita su Gaza, finita tra virgolette si fa per dire, e possano passare anche da quella parte in termini di espulsione della popolazione. Questo è quello che loro si stanno purtroppo aspettando. Sulla questione esplosione lo hanno dimostrato fino ad oggi, non hanno fatto nessun passo di esplosione, anche se ne avrebbero avuto, diciamo, il diritto, tra virgolette, di esplodere, vista questa situazione, anche loro che si stanno vivendo. Di fatto non ne possono più. Tenete presente che i checkpoint, che tutta la situazione di chiusura della Cisgiordania, di tutte le città della Cisgiordania, da oltre sei mesi sono completamente chiusi. I checkpoint sono diventate delle trincee vere e proprie, la gente non ha più i permessi per andare di qua e di là all'interno del proprio delle città dell'autorità palestinese.
Calvelli, quali sono i rapporti invece con i coloni? Perché negli ultimi tempi la situazione era molto tesa.
E continua a peggiorare, questo è quanto ci dicono sia nelle aree C, che sono quelle più adiacenti alle aree palestinesi, dove i coloni ormai hanno preso e scorazzano da tutte le parti, ma anche lì proprio si risente la questione delle chiusure, perché appunto i palestinesi non possono più passare in alcune aree, ma anche dentro Gerusalemme, per esempio, dove ormai hanno preso possesso di tutte le strade della città vecchia, e questo non sarebbe niente di che, se non fosse che entrano dentro in maniera provocatoria e armata, oltretutto difesi dall'esercito. Questo è quello che ci sta raccontando anche dentro la città vecchia di Gerusalemme, appunto, non soltanto dentro la moschea, dove stanno ormai entrando da mesi, da sempre, in maniera, ecco, ma soprattutto le scorribande che ci sono e per i villaggi e per le città delle palestinesi, dove arrivano gruppi di coloni armati. Le armi le hanno concesse così in maniera molto libertaria, lo Stato Israele gli ha dato le armi, di fatto ha armato queste persone, questi civili che appunto non sono militari in nessun senso, ma hanno la possibilità di portare l'arma, e l'arma purtroppo da quello che ci dicono la stanno utilizzando appunto per terrorizzare da una parte, ma sappiamo anche che ci sono stati incidenti violenti un po' dappertutto.
Non penso nemmeno che siano ripartiti i pellegrinaggi, vero?
I pellegrinaggi purtroppo nelle città no, ci dicono che sono molto molto scarsi, a Gerusalemme o a Betlemme, dove per esempio era una delle città dove si vivevano soltanto di turismo e di pellegrinaggio, di fatto non sono ripartiti, di fatto non ci sono queste caratteristiche per il momento, sono anche limitati i voli per esempio che vanno su Israele, e appunto è molto difficile riuscire ad arrivare, insomma, un po' in tutta quell'area.
Allora, noi adesso cambiamo argomento, perché la notizia di oggi è che secondo l'Istat i redditi reali in Italia si sono ridotti a causa dell'inflazione. È un'indagine che riguarda le condizioni di vita e il reddito delle famiglie. Ecco, nel 2022, spiega l'Istat, il reddito medio delle famiglie, circa 36.000 euro, aumenta in termini reali, cioè nominali, scusate, del 6,5%, ma cala in termini reali del 2,1%, e tutto questo perché, insomma, l'inflazione ha picchiato in modo duro. E tra l'altro va aggiunto che in Italia più della metà dei 4.200.000 lavoratori e lavoratrici part-time rilevati nel 2022 dall'Istat, diciamo circa il 56% non ha scelto questa forma contrattuale perché lo ha voluto, ma proprio perché gli è stata in qualche modo imposta per tutta una serie di fattori. E allora davvero sembra che stia emergendo in Italia una condizione di part-time involontario, cioè part time non lo scelgo io, ma mi viene imposto per tutta una serie di fattori. Allora, noi abbiamo in linea Silvia Baccaro, responsabile comunicazione del Forum Disuguaglianze e Diversità, che appunto ha curato questo rapporto. Buon pomeriggio, Silvia Baccaro.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Allora Silvia, è davvero preoccupante, nel senso che poi parliamo continuamente di lavoro povero e poi il lavoro povero si nasconde anche dietro queste pieghe.
È esattamente così, come spiegava. Noi abbiamo già pubblicato a fine 2022 un primo rapporto che si chiamava proprio I lavoratori e le lavoratrici a rischio di bassi salari in Italia, rilevando un aumento dell'incidenza dei bassi salari sul totale dei lavoratori in Italia, e con questo report che abbiamo presentato ieri facciamo un affondo in più e cerchiamo di guardare al fenomeno del part-time involontario con questo report a 360 gradi, provando a scattare una fotografia. Dico a 360 gradi perché abbiamo cercato di guardare al fenomeno sia dal lato dei lavoratori e delle lavoratrici che dal lato delle imprese, sia dal punto di vista di che cosa si potrebbe fare rispetto al cambiamento di policy, di politiche pubbliche per arginare questo fenomeno e contrastarlo, e quarto punto, abbiamo cercato di capire dalla voce delle lavoratrici, cinque storie, cinque donne che sono state, diciamo, si sono aperte e hanno dato il loro contributo, cinque interviste anonime a lavoratrici appunto che vivono una condizione.
E allora, queste lavoratrici che cosa vi hanno detto? Perché è stato loro imposto questo part-time involontario e soprattutto a questo punto che cosa fare?
Allora, innanzitutto dico appunto che le donne sono più colpite da degli uomini rispetto al fenomeno del part-time involontario da qualsiasi punto la si guardi, nel senso che quel 56,2% che lei citava di lavoratori in part-time involontario sul totale dei part-time, sono molti di più sono le donne, se lo guardiamo sia dal punto di vista sociodemografico, sia dal punto di vista della qualifica, sia dal punto di vista del territorio, sia dal punto di vista dei settori in cui sono impiegate. Quindi le donne sono più colpite da questo fenomeno che gli uomini. Le lavoratrici che abbiamo intervistato, così come tante altre, raccontano di storie di lavoro frammentate, di storie di lavoro in cui spesso ci si è fermate per alcuni anni per via del tema della conciliazione dei tempi di vita, quindi storie che hanno spesso dietro diversi fattori di debolezza. Si lavora poche ore, si guadagna poco, si guadagna in modo intermittente, non si arriva ad avere quei contributi pensionistici che servono appunto per avere poi affrontare una vecchiaia tranquilla.
E allora Baccaro,
da persone non povere.
Davvero in un minuto, che cosa fare?
In un minuto, tre aree velocissimamente che abbiamo individuato: rafforzare la contrattazione associando il part time a contratti di tipo indeterminato, disincentivare le forme involontarie del part time attraverso una politica di incentivazione per la trasformazione del part time a full time, e aumentare i controlli, come ci dice l'Unione Europea, arrivando almeno al 20%, perché quelle clausole che si mettono in contrattazione siano effettivamente rispettate dai datori di lavoro.
E allora Silvia Baccaro, responsabile comunicazione Forum Disuguaglianze e Diversità, grazie per essere stata con noi, soprattutto grazie per averci in qualche modo aperto anche gli occhi sul tema del part-time involontario, che insomma è tanto presente in Italia e non solo in Italia. Buon pomeriggio Baccaro.
Buon pomeriggio a voi, grazie davvero.
Allora, meno pagate, continuiamo a parlare di donne rispetto ai colleghi uomini, spesso precari in settori poco strategici, con a disposizione pochi servizi che appunto le aiutano a conciliare vita e lavoro. Insomma, questo è il ritratto delle donne che lavorano in Italia. E l'Italia si appunto posiziona come fanalino di coda nell'Unione Europea per il tasso di occupazione femminile. E allora sicuramente una situazione preoccupante che va risolta, perché visto nel contesto europeo il tasso di occupazione femminile in Italia risulta essere quello più basso appunto tra gli stati europei, essendo, pensai, circa 14 punti percentuali al di sotto della media europea. È soprattutto un problema di welfare, così ci ha detto un'imprenditrice che è Stefania Brancaccio e vicepresidente dell'UCID.
le donne naturalmente sono, io generalizzo un poco, ma sono spesso quelle più coinvolte nella responsabilità familiare, no? Compresa la cura dei figli, degli anziani. E sembrerebbe la scorciatoia, perché il lavoro a tempo parziale o il part time può offrire naturalmente purtroppo maggiore flessibilità per gestire queste responsabilità. I costi elevati di un servizio di assistenza all'infanzia delle volte possono rendere poco conveniente per molte famiglie, specialmente se il reddito aggiuntivo è del secondo genitore è inteso a coprire proprio solo i costi dell'assistenza e sono superiori al fatto che una donna lavori part time e riduca le ore di lavoro. È una penalizzazione che purtroppo diamo alle donne se, e questa è una mia idea, ma è un'idea che io cavalco da tanto tempo, se continuiamo a pagare sulla busta paga le 8 ore lavorative della donna, cioè per 8 ore, se invece noi riuscissimo a concentrarci soltanto sui risultati ottenuti e non sul tempo trascorso. Quando noi affidiamo, quando noi facciamo lo smart working e abbiamo concesso smart working in azienda, lasciamo la libertà di organizzazione del tempo. Riuscire a immaginare, cioè a lasciare indenne lo stipendio di una donna calcolando il suo apporto lavoro non semplicemente sulle ore lavorate. In 8 ore una donna, che sono le 8 ore lavorative, delle volte sono addirittura molte per una donna, e questo mi passi, mi faccia dire nelle capacità di molte donne di portare a termine quel tipo di lavoro anche con meno ore lavorative.
Ecco, senta, ma qui è un problema, mi permette dottoressa Brancarcio, questo è un problema di welfare che manca.
Certamente, lo diamo per scontato purtroppo, e gliel'avevo detto prima che sono costi elevati di assistenza all'infanzia o comunque al caregiver. Quando lo Stato non fornisce non dico gratuitamente, ma con dei costi accessibili, le conosciamo noi le tariffe degli asili nido, le conosciamo noi le tariffe di un'assistenza di una casa di accoglienza per genitori anziani, cioè sono costi veramente elevatissimi che non possono essere coperti delle volte, e quindi è meglio se la donna rinuncia a una parte di lavoro al part time e torna a casa a fare questo doppio lavoro. E siamo sempre lì, perché ricade sempre sulla donna questa assistenza. E allora sembrerebbe che il part time sia una scorciatoia più facile in tutto questo. Se invece noi riuscissimo a non calcolare le mere ore, le sole ore lavorative di una donna, ma andare a risultati, noi riusciremo ad avere una retribuzione giusta ad una donna che lavora addirittura su due campi, che fa una doppia presenza di lavoro in casa e fuori. Quindi come se revocassimo una giustizia, non so se del lavoro delle donne. Lo so che il mio è un sogno, ma nella mia azienda molte volte, non calcolo i permessi che chiedono le donne, che vanno fuori quell'ora, quelle 2 ore, quelle 3 ore prima, considerando invece pienamente la loro busta paga. È un aiutare le donne a sentirsi, ma non importanti, ma non declassate rispetto al collega che magari fa le ore piene e ha a casa chi l'aiuta a mantenere la famiglia.
E allora avete sentito cosa ha detto Stefania Brancaccio, un'imprenditrice del settore metalmeccanico, un'importante imprenditrice del settore metalmeccanico, ma anche e soprattutto vicepresidente dell'UCI, dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. Serve più welfare in Italia, soprattutto per sostenere le donne lavoratrici, perché poi alla fine succede che le carriere sono discontinue, come ci è stato detto anche dal forum di Su disuguaglianze e diversità, e soprattutto poi si rischia, per tutta una serie di motivi, di svolgere una forma di part-time involontario, e questo alla fine ha tutta una serie di contraccolpi, perché per esempio part-time involontario vuol dire meno contributi e soprattutto una pensione più povera. Io però vi devo aggiornare sulla situazione a Gaza, perché ci sono delle novità. Ecco, il sito israeliano Haaretz ha detto che la delegazione israeliana per continuare i negoziati sulla proposta di tregua accettata da Hamas è atterrata al Cairo. Secondo quanto riferito della delegazione israeliana, fanno parte i membri del Mossad, dello Shin Bet e dell'esercito israeliano, in sostanza appunto i servizi segreti oltre all'esercito israeliano. Vedremo davvero se nelle prossime ore ci sarà una svolta. D'altronde, da quello che sembra davvero, l'operazione militare di Israele su Rafah sta bloccando anche l'arrivo di ulteriori aiuti umanitari, e questo rischia di far precipitare ancora di più la situazione umanitaria nella striscia di Gaza. Io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Paloma Faith, Cry Baby. Poi dopo ci collegheremo con Molla di Bari per la manifestazione giovanile di strada Eternamente. Linea alla G allora. Oh, it's okay to be a little broken and beat, but I'm all right with that. You're with me, relax. And you call it weak, baby, you're just unique. Come out of the black, never hold it back. Cause you don't
sweet darling, let it all out.
Il mondo alla radio.
E allora bentornati all'ascolto qua del Mondo alla Radio. Io tra poco vi lascerò per un po', diciamo per una ventina di minuti, perché devo dare la linea a Mola di Bari in Puglia per la manifestazione giovanile di strada Eternamente, che appunto tratta temi su come appunto dare speranza ai giovani e in qualche modo restituire futuro. Insomma, i giovani in Italia lavorano poco, spesso hanno contratti discontinui, spesso vedono diciamo nell'estero una possibilità per affermarsi di più, però penso, mi sembra che anche a Mola di Bari si parli di come in sostanza guardare anche l'Italia come una terra di speranza e soprattutto educare all'onestà. Allora, dovrebbe essere in linea Andrea De Angelis. Buon pomeriggio, Andrea.
Alessandro, buon pomeriggio a te, sono qua con Gianmarco Murroni insieme al nostro tecnico del suono Bruno Orti. Tu hai descritto molto bene quello che accade a Mola di Bari, hai trovato una serie di sinonimi quasi per non citare la parola che è al centro e che allora diremo noi a questo punto, ovvero legalità, perché tutto ruota attorno a questo termine, declinato poi in una serie di modi, innanzitutto attraverso quello che è il messaggio del Vangelo e dunque la fede che però si fa concretezza e si incarna nella vita di tutti i giorni, come spiegavi bene tu, in particolare nella vita dei giovani italiani del XXI secolo che vogliono trovare la strada giusta, la strada dell'onestà, la strada per lavorare, per costruire una famiglia, per costruire un futuro. Alessandro, temi questi poi che il Mondo alla Radio, la trasmissione che conduci, tratta spesso, giusto?
Sì, affronta spesso, logicamente lo sappiamo, al sud, ma poi diciamo non solo al sud, si cercano a volte, i ragazzi rischiano di trovare diciamo delle scorciatoie non legali, diciamo al fatto la mancanza di lavoro. È una questione che riguarda il sud, ma che comunque riguarda un po' ormai gran parte dell'Italia. D'altronde sappiamo che le mafie si sono stabilite in modo diciamo molto solido, diciamo così, purtroppo anche in Lombardia e in altre parti del Settentrione. Però comunque questo festival si svolge a Mola di Bari, la Puglia, sappiamo quanto in questi anni abbia fatto molto anche per diciamo dare all'Italia un'immagine di sé diversa, di regione comunque all'avanguardia. Però sappiamo anche quanto in Puglia, per esempio, le mafie pugliesi guardino alcuni territori anche come possibilità di malaffare. Allora, Andrea, chi è con te e soprattutto di cosa ci parlerai oggi pomeriggio?
Allora, noi ti parleremo ai tuoi, ai nostri ascoltatori, Alessandro, di una bellissima storia che nasce all'interno di una casa. Noi parliamo della comunità frontiera, tu prima nel parlare di Eternamente l'hai presentata correttamente come una manifestazione giovanile di strada che appunto è promossa da questa comunità, comunità frontiera, che ha oltre 20 anni di vita, fondata da padre Giuseppe De Stefano, che tra l'altro è a pochi metri da noi e salutiamo idealmente, è stato nostro ospite anche stamane. Dicevo, una storia che nasce in una casa, perché sono con noi una mamma e suo figlio, te li presentiamo. Lei è Rosalba Spillo. Rosalba, ben trovata.
Ben trovati tutti.
Grazie,
scusatemi la voce,
per essere con noi con l'ultimo filo di voce di oggi, sì. Ma domani torna. E poi Samuele Deserto, ciao Samuele.
Buonasera.
Eccoci qua, con Samuele si è pranzato poco fa insieme tra l'altro e ora ci ritroviamo anche in studio. Alessandra, una storia particolare, perché io vorrei che fossero loro a raccontarla, partendo da Samuele, il quale dopo un periodo di discernimento ha preso una decisione. Intanto spieghiamo di cosa si tratta, perché secondo me non tutti sanno esattamente in cosa consiste la decisione che hai preso, e poi soprattutto se vuoi, se te la senti, se ti va, di spiegarci anche in che modo sei riuscito a comprendere quella che è una vera e propria chiamata, una vocazione.
Allora, se mi permetti, vorrei partire al contrario, cioè prima capire come ci sono, certo, arrivato, e poi dire
assolutamente
quel che è ora. Praticamente diciamo c'è stato sempre attraverso questa manifestazione 2 anni fa un momento in cui la comunità frontiera mi ha proposto di effettuare un tempo di prova, di poter ragionare meglio sulla mia vita spirituale, ma sulla mia vita intera. E quindi nel far questo, diciamo, ho subito percepito l'ardua sfida che mi si proponeva, e infatti il solo accettare non è stato una passeggiata. Diciamo, dal giorno in cui mi è stato proposto, mi sono sentito perso, smarrito, perché faccio un esempio: andavo in bagno e pensavo, adesso mi sto pettinando i capelli con questo pettine e mo come sarà? Non so quello che mi potrà aspettare. Significa trasferirsi da casa, lasciare molte cose.
Hai scelto l'esempio dei capelli e del pettine con me e anche con Alessandro Guaracci a Roma, che è in una situazione simile alla mia, devo dire, calza meravigliosamente. Battute a parte, torniamo seri, ma non riuscivo a non dirti.
E quindi, diciamo, dopo 2 mesi di prova interiore a casa, potrei raccontare anche un altro aneddoto, siccome c'è mia madre, che praticamente quando Alessandro me lo propose aveva un'aria un po' taciturna, sì, riflessiva, e infatti non dissi niente a casa. Poi a pranzo, subito il giorno dopo, mia madre mi vide e mi disse: ma che ti hanno detto? Perché un po' si respirava nell'aria questa cosa. E quindi mi disse: ma che ti hanno detto? Ti hanno chiesto di vivere con loro? E io: sì. E ci fu un silenzio generale di un minuto sulla tavola.
Un minuto solo?
Un minuto.
Un po' di più, signora.
No, vabbè, perché poi sono scattate subito le reazioni calde a questa cosa.
Vabbè, diciamo, dopo 2 mesi pieni di riflessioni, preghiera e quant'altro, decisi fermamente di voler provare questa esperienza, diciamo dandomi un motto, cioè quello di non voler poi in futuro dire: sono felice, però in realtà sono stato come dire, infedele a ciò che mi si è proposto, ma piuttosto voglio essere davvero felice, anche se questo mi chiederà di morire, quindi anche se questo mi chiederà il martirio. E per questo decisi poi di affrontare questa sfida, che la sfida non era nient'altro che trasferirsi e vivere questo ambiente nuovo e le sfide di questo ambiente. Subito dopo il mio trasferimento, che fu proprio il settembre del 2022, iniziai da quel giorno a farmi 294.000 volte al giorno la domanda: Signore, che cosa vuoi che io faccia per te? Vuoi che devo sposarmi? Vuoi che devo consacrarmi a te? Parlami, perché ormai non sto capendo più niente, quindi dimmi tu. E questa è stata veramente una domanda che mi sono sempre portato dentro costantemente, cioè in qualsiasi atto il mio riferimento era sempre lì, il mio riferimento era sempre: ma questo come potrà essere in quel caso, in quell'altro caso? Era sempre una costante ricerca di segnali, no? Però, come dire, nella mia vita ho ricevuto grandi e forti segnali del Signore, ma in questo momento, quando la sfida diventava molto più seria, il Signore, diciamo, come se non mi avesse più dato segni. E quindi mi sono trovato mesi e mesi a ragionare su cose che non riuscivo bene a comprendere, insomma, a gestire da solo. E poi, diciamo, fu un percorso che mi ha portato a cambiare la prospettiva, cioè non solo in quei piccoli mesi, ma in tutta la mia vita è stato sempre un cercare la volontà di Dio, quindi: Dio, cosa vuoi che io faccia per te? Però poi ci fu a gennaio, quindi 4 mesi dopo, il cambio di prospettiva, che fu: adesso, se io veramente mi bagno le labbra nel dire che ti seguo, che sono cristiano, che sono così, bla bla bla, adesso io seriamente che cosa vorrei fare per te? Quindi liberamente, cioè ora sto scegliendo io che cosa voglio fare per te. Quando sono riuscito davvero a farmi questa domanda, ho detto: beh, allora, se veramente io ci credo, se veramente io lo amo, ti do tutta la mia vita e ti do tutto. E quindi poi con la comunità praticamente adesso siamo in un percorso di consacrazione secolare, e quindi dei laici che si consacrano nel secolo in cui vivono, emettendo i propri voti di obbedienza, povertà, castità al Signore tramite, diciamo, il servizio della comunità stessa.
Cara Rosalba,
sì.
Dopo quel minuto di silenzio a tavola e dopo le tante domande di tuo figlio, lui ha capito che a un certo punto la domanda la doveva rivolgere a se stesso e non più al padre, quello con la P maiuscola. Ma tu come mamma, quali domande, quali risposte ti sei data? Ha aiutato lui a farsi quali domande e quali risposte? Cioè, quanto conta una madre, quanto conta colei che l'ha messo al mondo in un simile percorso?
Allora, anch'io comincio da lontano. Da quando aspettavo Samuele ho avuto delle parole profetiche su di lui, e la mia vita in quel momento era paragonata alla vita di Anna, che sulla Bibbia era sterile, non poteva avere figli, e mi ritornava questa sempre Anna. Andavo in chiesa, c'era questa lettura, andavo al gruppo del rinnovamento di cui facevo parte, e magari veniva fuori questa parola, quindi mi paragonavo a lei. Lei era sterile, non poteva avere figli, dopo riesce ad avere figli e riesce ad avere un figlio e lo offre al Signore. Quando questa cosa, non riuscivo a capire il nesso che avesse con me questa storia. Intanto ritornava un canto, qualcosa, ritornava sempre. Non sapevamo ancora che nome scegliere, avevamo saputo che era maschietto, e un giorno veniamo a messa e c'era la lettura di Samuele, quella dove Samuele viene chiamato, e quindi il Signore che lo chiama Samuele, e lui, non capendo che cosa, pensando fosse Elia, andava da Elia a chiedere chi, se l'avesse chiamato, insomma la storia, no? Che lo chiama tre volte. Certo. Quando usciamo dalla messa, mio marito mi dice: ho capito come lo dobbiamo chiamare, Samuele. E così l'abbiamo chiamato Samuele. Giorno, perché mi ritornava Anna, dico: ma che fine ha fatto sto bambino? Vediamo, vado avanti e leggo che quel bambino lei l'aveva portato al tempio e l'aveva chiamato Samuele, ed è quel Samuele che è Elia, che era stato Elia. Quindi questo cerchio per me si è chiuso, ho capito che sulla sua vita c'era una chiamata speciale, e da sempre l'ho cresciuto. La prima cosa che ho fatto, quando aveva soltanto un mese, durante una messa di un ritiro regionale che fu proprio a Mola, nel palazzetto dello sport, ci fu una messa grande con il sacerdote al centro del palazzetto, all'offertorio io l'ho portato, lui aveva solo un mese, e l'ho dato nelle braccia del sacerdote che l'ha offerto a Dio. Quindi la mia missione di mamma è stata sempre quella di fargli conoscere l'amore di Dio, che lui ha abbracciato da subito, perché è stato impermeato di questo, e sapevo che ci sarebbe stata una vocazione. Ma per me la vocazione non è esclusivamente la vocazione ad una consacrazione, può essere anche una vocazione laicale. Quindi l'ho visto negli anni crescere con i saldi principi, con l'amore verso Gesù, innamorato di Gesù. È attraversato l'adolescenza, che di solito è ribellione. Lui no, lui non è stato un bambino ribelle. Tra l'altro, purtroppo a 7 anni ha avuto una malattia, il diabete mellito di primo grado, cioè di tipo 1. Praticamente ha comportato per lui degli anni difficili da bambino, ma che ha sempre accettato col sorriso, cioè lui non si è mai fatto un problema. È una malattia cronica che ha ancora, ma affrontato veramente con una spensieratezza, con una positività. E nonostante lui fosse quello della famiglia più colpito da tante cose, tante rinunce, perché questa malattia comunque ti porta a non poter mangiare qualsiasi cosa, a dover fare delle iniezioni, 4-5 iniezioni al giorno, per un bambino non è facile, eppure lui era stato sempre il centro dell'entusiasmo, della gioia, della spensieratezza. E io pensavo che comunque tra le sue passioni c'erano il canto, quella per Gesù, lo sport. Mi ero immaginata un futuro, aveva anche la fidanzata, più fidanzate, vabbè. Non contemporaneamente.
No, però, vabbè,
no, però
lei io... ha detto, non, hai detto prima, Rosalba, mio figlio non si è mai ribellato, ci sono anche un po'
detto
dei
così.
Santi, esatto, che magari si sono ribellati,
sì,
e poi
ma
è arrivata la vocazione.
Lui invece no, è stato ogni, diciamo, un continuum in questo diverso. Senso. Io pensavo, quindi me lo vedevo già nel mondo impegnato in modo profondo e responsabile. Che ne so, lui diceva che attraverso la musica voleva arrivare ai giovani, perché il suo pallino, diciamo, era quello di poter aiutare i giovani a trovare, a scoprire Gesù, a scoprire Dio. Quindi lo voleva fare attraverso la musica, attraverso lo sport, attraverso tante sue passioni.
Tutti i linguaggi universali, tra l'altro,
sì.
Samuele, per arrivare avresti usato, perché la musica parla a tutti. Gianmarco, che conduce anche una trasmissione di sport, lo sport, sì, arriva a tutti, e quindi
ha scritto anche delle bellissime canzoni, dei testi.
A proposito di canzoni, io vi interrompo perché il nostro Bruno Orti ha preparato per noi un brano, lo dico anche a Alessandro Guarasci e agli amici del mondo della radio che ci stanno seguendo, decisamente ad hoc. Lui è Enrico Nigiotti, Tuo per sempre, lo ascoltiamo e poi torniamo in onda.
Mi son perso già nei tuoi silenzi, nei tuoi capelli, nei tuoi non so che. Sei nata dentro a un tuono, pochi difetti, occhi verdi e sabbia. Ricordami di stare molto attento quando passo dopo passo. Cercherò di fare a meno di te, perché le cose chiare stanno un po' più dentro e si ricordano soltanto quando ormai è già tutto perso e non c'è niente, dico niente, di più grande di te. Sei come la tempesta che comanda il mare, io dentro alla mia barca pronta a naufragare. Io ti regalo il cuore. Mi son vestito già di quel che cerchi e in mille pezzi ho rotto i cliché sbagliati fino in fondo. Noi sempre diversi, perfetti come l'Africa. Ricordami di stare un po' più calmo quando passo dopo passo. Cercherò di fare a meno di te, che non c'è niente senza te. Sei come la tempesta che comanda il mare, io dentro la mia barca pronta a naufragare. E visto che la vita non
brano di Enrico Nigiotti parla del rapporto tra padre e figlia, qui parliamo invece di quello tra madre e figlio. Tra l'altro, il ritornello, l'artista paragona proprio la vita come una barca che è pronta ad affondare, ma ecco che l'amore verso la propria figlia è incondizionato e altruista. Allora, Rosalba, nel dire tra l'altro che tuo figlio ha 23 anni, dunque
sì,
queste domande sono iniziate ad arrivare appena ventenne,
sì,
e oggi stanno trovando delle risposte, dunque giovanissimo Samuele. E concludi pure il tuo pensiero a proposito di questo amore incondizionato e altruista, perché poi abbiamo pochissimi minuti, so che anche Gianmarco ha alcune domande da fare.
Sì, concludo il mio racconto, stavo dicendo che lo immaginavo inserito nel mondo e quindi in un modo diverso, ma conoscendo com'è il Signore so che Lui fa sempre cose nuove, che ci sbalordisce sempre, ci dà sempre delle sorprese. Noi non possiamo catturarlo e imprigionarlo in quelle che sono le nostre idee, i nostri pensieri. Quindi lui ha fatto questa cosa nuova, questa chiamata nella comunità frontiera, dove io ho visto Samuele sbocciare, perché l'ho visto ancora più felice, ancora più radioso, perché lì ha trovato veramente tutte le sue passioni. Cioè, la vocazione, secondo me, poi alla fine è qualcosa che non si va a ricercare fuori di sé, ma dentro di sé.
Esatto, esatto, si va a ricercare dentro di sé.
Da Roma,
veramente,
Alessandro Guarasci.
Sono Alessandro Guarasci, veramente.
No, per un attimo molto, abbiamo visto i volti dei nostri ospiti un po' spaventati.
Molto, molto significativa questa storia. Se mi permettete, però, vorrei sentire Gianmarco Murroni, perché in sostanza mi sembra che anche lui, prima parlandoci per telefono, in cui mi annunciava appunto questa testimonianza, mi sembra che anche lui sia rimasto molto impressionato. Gianmarco, mi sbaglio?
Sì, sono parole molto belle e molto emozionanti, quelle di Rosalba e Samuele, soprattutto un passaggio di Samuele quando ci raccontava del percorso che lo ha portato anche a fare questa scelta, in qualche modo anche un percorso fatto di dubbi a volte. È un percorso lungo in cui hai pensato tanto, però questo in effetti dà ancora più forza alla scelta finale.
Sì, diciamo, uno dei miei pensieri era, come aveva detto prima mia madre, io sono stato fidanzato, diciamo, nella mia vita più volte, ho avuto le mie esperienze, però era proprio durante queste esperienze che io molte volte mi domandavo: ora io sono fidanzato, però non riesco a fare in più, qualcosa in più per gli altri, perché sono in questa condizione. Come ad esempio può essere, no, oggi devo uscire con lei perché non ci vediamo da tanto, però nel farlo non posso dare amore ad altre persone, stare con le altre persone, insomma, detto un po' così in maniera semplice. Quindi è stato anche, come dire, un saper leggere quella chiamata che ho sempre avuto dentro, che però avevo un po' timore di affrontarla seriamente.
Quindi, insomma, è un percorso che poi ha portato a questa scelta. Ricordiamo, Samuele è uno dei quattro laici della città dei ragazzi, sì, della comunità frontiera, candidati alla consacrazione secolare, quindi parte ora un altro tipo di percorso anche nella tua vita.
Sì, abbiamo iniziato a novembre scorso il periodo di noviziato, e quindi un anno di formazione intensa che si è stoppata solo per questa manifestazione, che però ci occupa col corpo anche tutto il giorno. Dopodiché ci sarà, insomma, quest'atto che non è, diciamo, un traguardo, perché è comunque una cosa che uno già vuole e già vive, no?
Certo.
Perché già quando fai le scelte già lo
e
sai.
E poi è l'impegno che è la parte più importante.
Sì.
E allora, quindi, Gianmarco, diciamo, Gianmarco, grazie per essere stati con noi. Grazie. Un saluto a Mola di Bari, a questa manifestazione che sicuramente darà degli spunti importanti nei prossimi giorni. Quando chiude questa manifestazione? Ricordiamo ai nostri ascoltatori.
Venerdì. Noi saremo qui a Mola fino a giovedì 9 maggio, la manifestazione si chiuderà poi il venerdì.
E allora da qua a giovedì, a questo punto, continueremo a seguirvi. Un saluto a Mola di Bari, allora.
Grazie Alessandro, un saluto a voi.
Grazie Alessandro e grazie soprattutto a Rosalba.
Grazie a voi.
Perché ci ha raggiunto, l'abbiamo chiamata all'ultimo, è stata carinissima a raggiungerci, a finire
è
la voce.
È stato un piacere.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. E allora io vi lascio con un brano musicale, poi in attesa del notiziario per sapere proprio le ultime notizie su temi importanti come Rafa e molti altri fatti che stanno coinvolgendo il mondo. Buon pomeriggio a tutti, Alessandro Guarasci.
Say I'm clear for the whole wide world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep
bird in the sky. How sweet it would be if I found I could fly.